Dal Salmo 21. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe. Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli, ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra.
A te la mia lode, Signore, nell'assemblea dei fratelli.
Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. A lui solo si prostreranno. Quanti dormono sottoterra, davanti a lui si curveranno. Quanti discendono nella polvere.
A te la mia lode, Signore, nell'assemblea dei fratelli.
Io vivrò per lui. Lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore.
A te la mia lode, Signore, nell'assemblea dei fratelli.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza di me, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Non ve l'ho detto dal principio, perché ero con voi.
Pace bene, amici e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo alla sesta domenica, secondo rito ambrosiano, dopo Pasqua, e ci viene presentato questo brano del Vangelo che contiene da una parte un avvertimento e dall'altra una promessa. C'è un avvertimento: i discepoli saranno odiati dal mondo. Tale odio è descritto nel quadro iniziale, nei primi versetti che non abbiamo letto, vale a dire dal versetto 18 al versetto 25. E questo contrasto, questo avvertimento, lo troviamo anche in chiusura del brano del Vangelo di oggi, cioè al capitolo 16, dall'1 al 4. Nel primo brano viene descritto l'odio che il mondo avrà nel confronto dei discepoli in modo molto generale, valido per i discepoli di ogni tempo, di ogni luogo. Nel secondo periodo in cui troviamo questo avvertimento da parte di Gesù, l'odio viene descritto in modo puntuale, secondo la circostanza, le circostanze in cui l'Evangelista Giovanni e le sue comunità venivano a trovarsi all'inizio del secolo. C'è poi una promessa, ed è la promessa dello Spirito Santo, promessa dello Spirito Consolatore. Ed è nella certezza della sua presenza che il discepolo, immerso nella persecuzione, trova consolazione e forza per rendere la propria testimonianza davanti al mondo che lo odia. Infatti, l'odio e la persecuzione nel mondo può suscitare degli interrogativi e delle perplessità da parte del discepolo stesso. Ma come mai Gesù è risorto? Ma come mai? Ci si può chiedere perché la parola della verità è continuamente rifiutata? Perché questo Cristo risorto non viene accolto nella sua pienezza, nella verità, nella salvezza che lui è venuto a portare? Perché la forza vittoriosa del Cristo risorto è presente nella storia ma non si vede? Quindi è presente o non è presente nella storia questa resurrezione, questa vittoria di Gesù sul mondo? E lo Spirito Consolatore quindi farà ricordare, ha il compito di far ricordare al discepolo la via del Cristo e a leggere in quella luce la propria storia. Cioè non è fallimento quello che il discepolo prova e subisce, sperimenta, che il mondo gli affligge, ma è una vittoria, perché nonostante l'odio ci sarà una vittoria anche da parte del discepolo e non solo da parte di Cristo. Cioè quello che è successo a Gesù è destino che succeda anche a ogni suo seguace.
Oggi nel Vangelo Gesù annuncia e promette la venuta dello Spirito Santo. E sappiamo tutti che è chiamato Paraclito, no? In questo Vangelo è chiamato così, che significa letteralmente colui che è chiamato vicino a uno. È molto bella questa traduzione letterale, perché dice proprio la bontà di Dio, il suo esserci vicino nella vita, la sua pace, la sua vicinanza, cioè il fatto che il Signore c'è sempre vicino, donandoci la forza, la serenità, la consolazione nelle avversità. E credo che molti di noi hanno provato tante volte questa esperienza, quante volte nelle difficoltà anche molto grandi abbiamo provato a un certo punto questa serenità nelle avversità. E questo è proprio lo Spirito del Signore che ci è vicino e che ci dona forza e anche gioia nelle difficoltà, che ci aiuta a guardare verso l'alto e a unirci al Signore. In questo Vangelo a un certo punto il Signore dice: vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Il Vangelo è stato scritto in un tempo preciso, però il Vangelo è anche per noi oggi, sempre, tutti i giorni, è sempre nuovo. E quindi questa parola di oggi a me ha detto qualcosa nella mia vita. Mi ha detto che non devo lasciarmi andare, non devo scandalizzarmi di fronte al male, alle cose che non capisco, alle ingiustizie, perché la parola viene a illuminare e a dare un significato a ogni cosa, che devo fidarmi, perché tutto quello che ci accade, bello o brutto, ha un significato. Il Vangelo, la buona notizia, è una buona notizia per tutto, per ogni cosa, per qualsiasi cosa. E poi in questo Vangelo due volte si dice la parola testimonianza. Anche voi mi renderete testimonianza. Che cosa vuol dire rendere testimonianza? Beh, a me viene in mente proprio l'immagine che il Vangelo ricorda in un'altra occasione della vite e tralci. Noi possiamo rendere testimonianza se siamo come dei tralci con la vite. Rendere testimonianza vuol dire portare frutto, ma possiamo portare frutto solo se siamo in una logica profonda, nella logica di Dio, se viviamo nell'intimità con Dio, allora possiamo rendere testimonianza.
Come ha ricordato Angela, il Vangelo di oggi ci parla di Gesù che promette lo Spirito Santo, ecco il Paraclito. Questo termine paraclito è un termine tipico del Vangelo di Giovanni. È Giovanni che indica in questo modo lo Spirito Santo. E paraclito appunto significa avvocato, intercessore, protettore, consolatore. In un'altra parte del suo Vangelo Giovanni dice che Gesù dice «Vi darò un altro paraclito», come se appunto ci fosse un primo paraclito. Chi è allora il primo paraclito? Il primo paraclito è Gesù stesso, è lui l'intercessore, il protettore, il consolatore. E allora lo Spirito Santo è per Giovanni la presenza personale di Gesù in mezzo ai suoi quando Gesù è al Padre. Ecco, non vi lascio orfani, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, ma vi darò un altro paraclito. Lo Spirito Santo allora è colui che realizza la presenza concreta di Gesù in mezzo alla sua Chiesa quando Gesù è presso il Padre. E se ci pensiamo, la presenza fisica di Gesù in mezzo ai suoi è sempre realizzata tramite lo Spirito Santo. Pensiamo all'incarnazione, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, diciamo nel Credo. È per opera dello Spirito che Gesù viene presente con il suo corpo in mezzo a noi. E quando il sacerdote nel tempo della Chiesa consacra l'Eucarestia e quindi rende presente ancora fisicamente il corpo di Cristo in mezzo alla sua Chiesa, cosa dice? Manda, Signore, il tuo Spirito perché questi doni diventino il corpo e il sangue di Cristo. È ancora lo Spirito Santo che rende presente in mezzo a noi il Cristo risorto. È, possiamo dire, il Cristo risorto presente in mezzo a noi. Altrimenti potremmo chiederci anche noi, come forse si chiedeva la comunità primitiva, dov'è il Signore? Il Signore è salito al cielo, e tra poco, settimana prossima, celebreremo l'ascensione. Ma ora, in che modo realizza la sua promessa di essere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo? È con noi attraverso lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo, il Paraclito, che porta avanti l'azione di Gesù in mezzo ai suoi e realizza la sua presenza in mezzo a noi, in mezzo alla Chiesa e anche nell'animo di ogni uomo, nello spirito di ogni uomo, fino alla fine dei tempi.
Come dicevo già la settimana scorsa, in questo periodo pasquale il Signore continuamente desidera rassicurarci e noi dobbiamo leggere queste parole come rivolte a noi oggi, non solo ai discepoli di allora. E quindi anche noi oggi dobbiamo sentirci ripetere da Gesù: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me e anche voi date testimonianza. Quindi dobbiamo credere che continuamente il Signore Gesù ci rassicura, ci dice che non ci ha lasciato soli, come dice nella parola, non ci ha lasciato orfani, ma ci ha inviato lo Spirito Santo e noi siamo pronti ogni giorno a ricevere in dono questo Spirito. La liturgia ci propone dei tempi particolari in cui riceverlo, tra poco ci sarà la Pentecoste, quindi ancora di più rinnoveremo e poi attraverso anche i sacramenti riceviamo in modo particolare lo Spirito Santo, però anche lo riceviamo ogni giorno dentro di noi, ogni volta che permettiamo al Signore Gesù di agire nella nostra vita, di prendere posto nella nostra vita e di aiutarci nelle scelte, nelle cose belle, nelle cose faticose che la vita ci riserva. E a me proprio piace vedere questo Gesù che continuamente cerca di rassicurare i suoi e cerca di rassicurare noi appunto anche oggi, perché io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo, dice il Signore. E qui parla anche di persecuzioni, parla di fatiche, di difficoltà. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e poi va avanti. Ecco, proprio dobbiamo non dimenticare che il Signore Gesù, attraverso il dono del suo Spirito, è presente con noi sempre nella gioia e nel dolore, nella fatica e nel riposo. Quindi che in ogni momento della nostra vita Lui c'è, e c'è con il suo Spirito per darci forza, per darci pace, per darci gioia. per conservarci proprio nella sua volontà, per conservarci nel suo amore, perché lo Spirito Santo non è altro che l'amore di Dio che si manifesta ancora oggi nella nostra vita di tutti i giorni, in ciascuno di noi e attraverso di noi, nei nostri fratelli.
Riprendiamo dopo questa breve pausa musicale il nostro commento alla liturgia della parola di questa sesta domenica dopo Pasqua. Ci si può chiedere, ma come mai il mondo odia i suoi discepoli? Il motivo è questo, che non sono suoi. Quindi il motivo per cui i discepoli di Cristo vengono odiati sta nella diversità di origine di questi uomini, di queste donne che sono diventate discepoli di Cristo. Sono di Cristo e non sono del mondo. Per cui l'odio del mondo non è più una ragione di scandalo, non dovrebbe più essere una ragione di scandalo per il discepolo, ma diventa un segno dell'appartenenza a Cristo. Cioè, proprio perché i discepoli di Gesù sono perseguitati, vuol dire è un segno che sono sulla strada giusta, nella direzione corretta. E i suoi discepoli devono accettando meglio l'appartenenza a Gesù, devono accettare di essere soli nel mondo e odiati da esso, ma proprio perché sono di Gesù e non sono del mondo. La persecuzione del discepolo dimostra sempre ulteriormente, oltre a tutto quello che abbiamo detto, un insanabile allontanamento da Dio e dalla verità da parte del mondo, proprio perché si fa fatica a accettare Dio, accettare un riferimento diverso dalla propria coscienza, dal proprio io, che poi si riduce al proprio egoismo, proprio perché c'è questa fatica, allora c'è questa repulsione da parte di ciascuno di noi, da parte del mondo e di quello che dentro ciascuno di noi troviamo che appartiene al mondo, perché poi dobbiamo essere anche noi dentro un cammino di conversione, quindi anche dentro di noi c'è il mondo, no? E allora c'è questa repulsione da parte di tutto ciò che è male nei confronti di Dio e della verità, perché ci dà fastidio. E quindi la vita della Chiesa non è comunque caratterizzata dall'odio del mondo, perché la Chiesa è sempre stata perseguitata, ma non solo, perché la vita della Chiesa nella storia e nella storia di ciascuno di noi è caratterizzata anche dalla presenza di questo spirito e dalla testimonianza nostra che scaturisce proprio dall'essere accompagnati, sostenuti, consolati da questo spirito. Dopo Gesù Cristo la storia diventa una specie di palcoscenico, un dibattito pro e contro Cristo. È quello che è successo a Gesù, perché l'Evangelista Giovanni ripetutamente ci presenta Gesù come su una specie di palcoscenico, su un tribunale che viene continuamente accusato, no? E questa storia nella quale noi ci ritroviamo diventa un palcoscenico ed è continuamente agitata dentro questa accusa continua che riceve da parte dell'odio del mondo e di coloro che sono dentro il mondo. Ma lo spirito è presente comunque. È presente soprattutto per mostrare ai discepoli l'inconsistenza del mondo. Possiamo fare una sintesi di tutto quello che abbiamo detto in poche parole. L'ostilità del mondo al quale i discepoli sono sottoposti al dubbio, allo scandalo, allo scoraggiamento, che si ritrovano dentro proprio perché il mondo lo odia, tutto questo viene annullato dallo Spirito, perché lo Spirito di Gesù difende nel cuore di ogni discepolo la persona del Maestro, di Gesù stesso. E questo Spirito spiega a ogni discepolo la fortuna di essere tale. E quindi in tal modo lo Spirito rende possibile la testimonianza dei discepoli di fronte al mondo, qualsiasi cosa succede. E Giovanni qui presenta uno spirito che non è una forza o un suggeritore che ti dà le parole adatte per difenderti in ogni tribunale, ma in questo brano del Vangelo l'Evangelista presenta lo spirito come colui che sostiene il discepolo stesso, cioè lo consola, lo toglie, lo sradica dal proprio egoismo, dal proprio scoraggiamento, dai propri dubbi, cioè dà forza al discepolo stesso, il quale con questa forza poi riuscirà a compiere ciò che è giusto davanti a Dio.
Essere cristiani nel passato come nel presente è vivere controcorrente. Non è facile essere cristiani, testimoniare quello che Cristo ha vissuto e imitare Cristo nella nostra vita. Essere cristiani vuol dire lottare anche, perché vuol dire lottare anche contro il proprio egoismo. Ma come è stato ricordato da Padre Gianni, non siamo soli, lo Spirito ci aiuta in questa lotta. Essere cristiani vuol dire testimoniare con la nostra stessa vita un rapporto di intimità senza il quale non potremmo mai testimoniare, un rapporto vitale come quello, come dicevo prima, dei tralci della vite. E questo rapporto vitale si costruisce nel tempo, nella quotidianità, spesso nella monotonia del quotidiano, nella lettura del Vangelo, nell'ascoltare con attenzione la parola, nel conoscere gli insegnamenti di Gesù, nel frequentare i sacramenti, nell'essere anche in comunione con la Chiesa, nell'osservare i comandamenti, insomma, in tutta la nostra vita. E poi la nostra testimonianza Può essere credibile se si vede, se appare, cioè nella nostra vita, nelle nostre opere. Si dice proprio che le parole muovono, ma gli esempi trascinano. E quindi un testimone non è soltanto una persona che sa qualcosa, che è vero, ma è disposta a dirlo con la propria vita. E questo non è sempre facile. E Papa Francesco, proprio a proposito della testimonianza, dice proprio così: ringrazio per il bell'esempio che mi danno tanti cristiani che offrono la loro vita e il loro tempo con gioia. Questa testimonianza mi fa tanto bene e mi sostiene nella mia personale aspirazione a superare l'egoismo per spendermi di più. E poi aggiunge: desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e luminosa. Ecco, penso che queste parole semplicissime, come lo è sempre il nostro Papa, ma profonde e vere, ci possano aiutare, perché tutti noi abbiamo bisogno di una testimonianza che ci dia coraggio e forza.
Nel Vangelo di oggi Gesù ci ricorda anche la realtà della persecuzione. Lo fa con le parole appunto dell'Evangelista che fanno riferimento anche alla situazione dell'epoca. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Nella comunità appunto di Giovanni, verso quel periodo storico, si era, diciamo, consumata la separazione definitiva fra i giudei che avevano creduto in Gesù e quelli che invece erano rimasti al giudaismo, con una sorta appunto di scomunica, espulsione dalla sinagoga significava appunto l'essere espulsi dal contesto sociale. Ma la realtà della persecuzione sappiamo che è continuata per tutta la storia del cristianesimo e continua ancora oggi. Anche se c'è magari la tentazione a volte nella Chiesa di un atteggiamento un po' trionfalista, come se appunto la persecuzione non dovesse far parte dell'esperienza cristiana, fosse il segno di qualcosa che non va. Invece è una realtà che deve essere sempre ricordata, perché la sequela di Cristo passa anche attraverso l'esperienza che ha fatto Cristo della croce. Volevo semplicemente leggere un pensiero di un monaco certosino che appunto riflette su questa realtà e ci dice così: la comunità di salvezza del Nuovo Testamento, quindi noi, la Chiesa, deve imparare e ricordarsi bene che deve tuttora attraversare la persecuzione, lo scherno, la flagellazione, la coronazione di spine, la via crucis e infine la morte del Signore. Essa, la Chiesa, intende, non potrà godere la radiosa magnificenza pasquale se prima non avrà sofferto fino all'ultima stilla l'oscurità della passione, ivi inclusa la tenebra dell'abbandono da parte di Dio. La storia, dunque, sta tuttora davanti alla croce, cammina tuttora sotto la croce, non ha ancora lasciato la croce dietro le spalle. La cristianità continua con suo grande sgomento a constatare quanto sia faticosa e deludente l'impresa che pure fa capo a Gesù Cristo, uomo Dio, quanto sia ostico presentare la sua realtà redentrice a un mondo a volte completamente disinteressato della sua salvezza. La storia, dunque, è un'esperienza della croce, e proprio nel senso che il peso della croce, l'angoscia mortale e l'eclisse di Dio sofferti da Cristo vengono riversati su tutta quanta la storia. Ma d'altra parte c'è un'immensa consolazione. Gesù ci ha promesso la resurrezione. Nulla è tanto disdicevole alla comunità cristiana quanto lo scalmanarsi in un prematuro trionfalismo. Quaggiù sulla terra, essa resta pur sempre la Chiesa peregrinante, che conserva sì nel suo cuore fedele la certezza del ritorno di Cristo, ma porta nel contempo nel suo corpo le cicatrici delle ferite del Signore, sentendosi continuamente rammentare da un mondo ostile a Dio il suo destino simile a quello di Cristo e la via della croce che deve seguire dietro le sue orme.
Una via della croce che però è una croce che porta alla risurrezione, è una croce illuminata, non è una croce nel buio, ma una croce illuminata dal Signore, e quindi una croce di cui forse non dobbiamo avere paura, dobbiamo accettarla, dobbiamo accettare che ci sia nella vita, non solo in quella, nella nostra vita, ma anche in quella di chi ci sta accanto, ma non è una croce che ha l'ultima parola, perché l'ultima parola l'ha sempre la resurrezione. E le letture di oggi ce lo fanno capire bene. Se andiamo a rileggere gli Atti degli Apostoli, dove c'è la professione di fede di Paolo, a me piace molto a un certo punto di questa lettura Paolo, dove dice, che dice: perché fra voi è considerato incredibile che Dio risusciti i morti? Cioè, dopo l'esperienza di fede viva che Paolo ha vissuto, nonostante sia in un momento di persecuzione, dove appunto i giudei non credono, dove comunque lo accusano, eccetera, lui ha la forza di fare questa domanda: ma perché tra voi è considerato incredibile che Dio risusciti i morti? E poi ripete tutto quello che lui ha avuto, no? L'illuminazione, Gesù che l'ha condotto alla luce, che l'ha mandato a testimoniare. E lui testimonia anche nella seconda lettura, che è la lettera ai Corinzi, che Cristo è morto per i nostri peccati, che è stato sepolto e poi è risorto il terzo giorno e che è apparso ai 12, è apparso a più di 500 fratelli e poi finisce dicendo: è apparso anche a me, ultimo fra tutti. Quindi continuamente annuncia questa resurrezione del Signore, questa gioia della resurrezione del Signore, in un momento in cui comunque lui non è credibile per la gente, per i giudei, per quelli che gli sono attorno, un momento in cui poi verrà giudicato, darà la vita come tanti altri discepoli del Signore. Però su tutto, anche sulla morte che non è la morte eterna, ma la morte temporanea, anche sulla morte i discepoli riescono ad avere la meglio, cioè riescono a dare la vita nella gioia e nella certezza di questo Signore Gesù che hanno conosciuto, che hanno incontrato e che è risorto e che dice di essere sempre con noi fino alla fine del mondo. E io credo che sia questo quello che ci deve animare nel nostro essere cristiani e nel dare la nostra testimonianza di fede, cioè la certezza che niente e nessuno ci potrà mai separare dall'amore del Signore Gesù. Questo amore certo che anche Gesù ha avuto nei confronti del Padre. Gesù non ha mai dubitato di questo amore del Padre, di questa vicinanza, di questo cammino che il Padre compiva con lui durante la sua vita terrena. Ed è la stessa certezza che deve animare tutti noi, ciascuno di noi. Vi lasciamo con questo augurio. Vi leggo questo piccolo pensiero. Questa sesta domenica di Pasqua diventa una domenica in cui, oltre a orientarci a ricevere una nuova effusione dello Spirito, è un'occasione in cui rivisitiamo la nostra vicenda personale per vedere se stiamo facendo un cammino. Quindi la nostra esperienza di domenica in domenica deve essere un'esperienza viva, palpitante, con il Signore Gesù che ci dà il gusto di vivere la nostra esistenza con un'intensità nuova, con uno stupore sempre nuovo e sempre più grande, che nasce da un incontro di amore, che dà la carica di trasformare le piccole cose con un'intensità che i fratelli e le sorelle possono sentire dentro ciascuno di noi. Questo è il nostro augurio, buona domenica nel Signore. Ciao da Irene.
Ciao da Marco.
Angela.
E Padre Gianni.